Raggiunti, bentrovata,
Raffaele,
che buongiorno a te e bentrovata alla professoressa Alessandra Petrucci. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Anche a lei l'abbiamo sentita durante, come dire, ma si dice campagna elettorale?
Beh, sì.
In qualche modo sì, è corretto, comunque è un'elezione, quindi
sì,
è corretto dirlo.
Sì.
Sandra Petrucci è la nuova rettrice, e poi parleremo anche, se lei ama che io dica rettrice e non rettore, questo ce lo dirà lei, dell'Università degli Studi di Firenze. Siamo anche in video sui nostri social. Alcune donne hanno scritto di non aver partecipato alle primarie del PD a Torino perché non c'erano candidate donne. Boycott Manels, il movimento che boicotta i convegni dove ci sono soltanto uomini relatori. La questione femminile sta entrando con prepotenza, è diventata pop, mi verrebbe da dire, finalmente. Lei che pensa di questo?
Ma io penso che mi piacerebbe tanto che non fosse pop e non ci si facesse nemmeno tanto caso. Dovrebbe essere una cosa normale che ci siano donne in tutte le posizioni e che siano possibilmente nella stessa percentuale, diciamo così, degli uomini. Però
è
vero, non lo è. E anche ho letto recentemente che l'Università di Torino ha preso proprio in mano la questione, ha fatto anche una mozione dove sostanzialmente diceva che non ci sarebbero stati più convegni senza la possibilità che ci fossero delle relatrici donne. E questo, insomma, andiamo così in questa strada, su questa strada che stava indicando lei.
E ricordiamo, Raffaele, che dopo la Sapienza di Roma, che a dicembre ha eletto rettrice Antonella Polimeni, lei rappresenta la seconda rettrice nel panorama nazionale. Due indizi non fanno una prova, ma insomma sono comunque una notizia di genere. Ecco, secondo lei quanto ha inciso, perché si è parlato molto di rivoluzione anche dal punto di vista di genere nella scelta che ha portato alla sua nomina, ma secondo lei questa visione quanto ha pesato nella volontà di dare un cambio di rotta che può essere declinato anche al femminile?
Ma di sicuro una componente ci potrà essere, però io spero, mi auguro che anche coloro i quali mi hanno votato, ma hanno votato soprattutto per quello che rappresento come persona, diciamo, competente e per il mio percorso. Indubbiamente sia la collega Polimeni, ma anche a Venezia recentemente la professoressa Lippiello, e poi non dimentichiamoci che ci sono molte candidate anche adesso sia all'Università di Padova che all'Università di Bologna, quindi saremo diciamo uno zoccolo duro più forte.
Molto interessante questo, perché all'università, negli ospedali, noi vediamo una grande quantità di donne, però il primario è maschio, il rettore, eccetera, eccetera. Quindi questo è un passaggio importante. Lei si insiederà a novembre.
Il primo di novembre, sì, infatti in questo momento diciamo sono solo una rettrice eletta.
Esatto. E avrei il compito di curare l'università che si è ammalata. Gli studenti non vengono a fare gli esami, preferiscono fare in DAD, preferiscono rimandare. È stato un anno veramente difficilissimo.
Sì, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ritornare in presenza, lo sappiamo, l'università è presenza perché esiste qualche cosa di così importante oltre lo schermo, che sono le relazioni umane, non solo quello di poter fare lezione con docente e studente, ma anche fra gli studenti stessi. È la vita universitaria, è quello dove nasce tutto, insomma, diciamo.
A questo proposito, rettrice, noi abbiamo intercettato due domande, delle tematiche poste dagli studenti stessi, preannunciando appunto la sua presenza ai nostri microfoni, e le facciamo sentire appunto delle richieste da parte di Maria Sole Monaldi, che è rappresentante degli studenti di sinistra eletta in Senato Accademico, e poi di Alex, di Studenti in Lotta per il Diritto allo Studio. Ne parliamo insieme.
Rispetto alla situazione storica che l'università sta vivendo, come reagire all'emergenza dell'abbandono degli studi e se, come verrà incontro alle difficoltà di chi studia?
Studenti e studentesse, volevamo sapere se ci fosse e qualora quale fosse il piano di riapertura per l'anno accademico prossimo e se fosse possibile renderlo pubblico intanto. Inoltre volevamo anche sapere come lei intendesse agevolare il percorso di studi di tutti gli studenti e le studentesse che hanno incontrato problemi di natura materiale ed economica durante la pandemia.
Quindi in sintesi possiamo vedere la questione degli spazi, delle modalità di ripartenza ed esercizio dell'attività didattica e la questione appunto della difficoltà economica e della crisi che si ripercuote anche sul diritto allo studio.
Sì, allora, sono domande senz'altro che sono importanti e che capisco perfettamente, toccano proprio il cuore di quello che gli studenti pensano e si aspettano da noi. Allora, per quanto riguarda la questione del rientro, io l'ho detto anche in campagna elettorale, appunto, io ritengo che si debba rientrare in presenza e ovviamente lavorerò affinché si possa predisporre un piano che consenta appunto la riapertura in presenza. Dico solamente, non tanto per mettere le mani avanti, ma per essere realistica, che al Ministero stanno predisponendo delle linee guida, anche perché francamente è anche giusto che ci sia una certa omogeneità fra gli atenei, anche se ciascun ateneo ha una sua autonomia, però almeno una qualche linea guida è importante. In questo momento io non ne ho preso visione, però posso rassicurare gli studenti che sicuramente qualunque decisione verrà presa sarà sicuramente resa pubblica dagli organi. Quindi io non ci sono negli organi in questo momento, non sono un organo nel senso che lo divento dal primo di novembre, e quindi certo, di conseguenza l'unica cosa che posso fare è acquisire le loro istanze e portarle avanti e farle mie. Per quanto riguarda la questione invece giustamente del sostegno al diritto allo studio, che è la cosa principale, perché sempre a mio modo di vedere credo che questo paese abbia sempre più bisogno di un accesso facilitato all'università, e in questa direzione sta andando anche tutti i piani, diciamo anche quelli comunitari, insomma Generation EU eccetera. L'Università di Firenze, ricordiamo, è l'università che ha il livello di tassazione una fra i più bassi d'Italia e rimarrà tale. C'era l'attenzione a voler aumentare la fascia dei noctax area, adesso anche il Ministero ci stava pensando, non so quanto ci si arriverà, però sicuramente potremo altrimenti mettere in piedi qualche sistema, diciamo, prima di tutto di monitoraggio per valutare anche quali possono essere le misure migliori per aiutare questa possibilità di accesso allo studio, ma non solo economica. Credo che ci sia bisogno anche di dare un aiuto a tornare appunto a tornare a avere fiducia, a tornare nelle aule, perché credo che questo periodo abbia pesato anche molto dal punto di vista psicologico.
Assolutamente.
E quindi noi abbiamo già messo in campo un centro per il sostegno psicologico a cui i ragazzi possono accedere, è una cosa piuttosto recente, e credo che anche questo possa fare la sua parte per cercare di così compensare questi problemi che si sono sicuramente verificati, perché come si sono verificati nei più giovani, e lo sappiamo, ci sono anche degli studi. Sicuramente anche, cioè non è che si ferma il disagio psicologico quando uno finisce la maturità, ecco, tutto.
No,
mio.
Infatti, non c'è dubbio.
Lei nel suo programma ha sottolineato l'importanza non solo di ottimizzare e sostenere la formazione del sapere, ma anche la creazione del sapere, anche dalla sua esperienza di ricerca trasversale. Questo come si concretizzerà in termini di strumenti, di strutture, di spazi? Penso al polo scientifico.
Allora, sicuramente noi abbiamo da consolidare e rendere più vivibile per esempio il polo scientifico e tecnologico, che è fra l'altro una delle nostre eccellenze, perché lì sono presenti degli istituti, come dire, di rilevanza internazionale.
Assolutamente.
E quindi questo dovrebbe emergere anche diciamo nei mass media, cioè il fatto che l'Università di Firenze ha delle eccellenze che ci invidiano in tutta Europa, anche nel mondo. Quindi sicuramente ci sarà cura affinché i colleghi, ma non solo chiaramente quelli del polo di Sesto, ma ovviamente tutti i colleghi, possano avere una migliore possibilità di accesso alle loro strutture e di tempo per la ricerca.
È il mondo della ricerca che è veramente straordinario. Cioè, a Sesto, te lo raccontavamo tempo fa, abbiamo la risonanza magnetica più grande del mondo.
Esatto.
Vengono da tutto il pianeta,
esatto,
a vedere di che cosa stiamo parlando. Questa mattina il nostro ospite è un ricercatore di chimica che è l'unico italiano ad aver partecipato a queste ricerche di paleoclimatologia. sul carotaggio del ghiaccio che ci racconta del clima di 20.000 anni fa. E della pubblicazione su Science con il nome di un ricercatore UNIFI.
Esatto.
Diciamo così, questo mondo va raccontato, va esposto in tutti i modi, secondo me.
Assolutamente, infatti io mi auguro anche di poter essere in grado di rappresentare l'università, soprattutto per queste eccellenze. Vorrei poterla portare in giro e portarla appunto sui giornali, nelle radio, proprio per raccontare. È giusto che la cittadinanza sappia, che ne sia orgogliosa, e questo senso di appartenenza deve ritornare prepotentemente alla ribalta, secondo me.
Anche perché poi il tema della fuga dei cervelli, cosiddetto, diciamo così, famoso.
Sì, che è stato anche un recente tema di un convegno a Sant'Anna.
Sì, sì, è vero, infatti, di altissimo livello. È un tema che molto spesso ha a che fare non con i soldi. Cioè, se si chiede a un ricercatore, ma tu sei andato a Copenaghen perché ti pagano molto di più, ti dicono no, ma in realtà io tutto sommato guadagno praticamente la stessa cifra. Allora perché sei andato? Perché lì ti mettono in condizione di lavorare bene. È vera questa
è
cosa?
È vero, è condizione di, è questo essere messi in condizione di che effettivamente crea la facilità di andare fuori. E questo è un fenomeno veramente molto interessante, anche cercare di capire, perché si è evoluto nel tempo. E credo che anche dobbiamo mettere appunto degli strumenti per appunto trattenere questa, chiamiamola, fuga, che appunto non sono solamente economici, sono proprio anche di semplificazione, di consentire di dare la possibilità appunto di creare la propria ricerca, mentre noi di solito riusciamo a mettere solamente ostacoli delle volte, molto spesso anche forse inutili, ecco. Diciamolo, almeno adesso lo posso dire, poi magari prima di novembre non lo dico più.
Molto interessante.
Veniamo alla cronaca che ha preso prepotentemente piede nelle settimane antecedenti anche alla sua elezione. Lei prende il posto di Luigi Dei, rettore che si è dimesso ed è stato interdetto per 5 mesi dalle sue funzioni su decisione del GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura, poi farà il suo percorso l'ambito giudiziario. Sicuramente lei prende in carico un'università che deve comunque recuperare un'immagine di autorevolezza, di affermazione dei propri principi che sono alla base appunto di una gestione democratica del diritto allo studio, che deve incentivare e anche dare fiducia ai giovani che possono intraprendere un percorso che avrà degli sbocchi anche premiali rispetto alle loro competenze.
Eh sì, allora mettendo diciamo le caselle una dietro l'altra, diciamo che attualmente l'Università di Firenze ha ancora un suo rettore, perché Luigi Dei è, diciamo così, è stato sospeso, ma è appunto ha tutta una serie di percorsi che potrebbero anche rivederlo in sella all'Ateneo prima della sua conclusione del mandato, che
per
è il 31
che lui
di
ha detto
ottobre.
Un arrivederci, no? Non una...
Certo, io me lo auguro fortissimamente per tantissimi motivi, ovviamente anche diciamo sia individuali che pubblici, diciamo così, quindi io mi auguro di avere il passaggio di consegne direttamente da Luigi Dei e comunque ecco, sì, assolutamente, come dicevo prima, bisogna che l'Università di Firenze recuperi un'immagine che in realtà è la sua propria, cioè quella dell'eccellenza di cui si diceva prima, perché è molto importante non farle passare sotto traccia tutte queste buone notizie. Le buone notizie alla fine lo so che non fanno molto clamore, però sono importanti perché danno anche fiducia, danno fiducia alle persone che innanzitutto frequentano l'Università di Firenze, quindi gli studenti si sentono anche garantiti, sapendo di studiare in un ambiente che effettivamente li possono portare anche a delle posizioni importanti di crescita professionale, ed è quello che noi vogliamo, perché vogliamo che i nostri studenti trovino la migliore occupabilità.
Ma è un'ingenua utopia pensare di fare un convegno non solo sulla fuga dei cervelli, ma sul reclutamento. Cioè veramente confrontarsi su una realtà che è quella lì, a parte che appunto non è stata emessa nessuna sentenza, quindi vedremo come andrà a finire per iniziare, ma in seconda battuta così fanno tutti, ovunque, nel senso che il reclutamento, tra l'altro anche una sua ratio di base, cioè io studio con lei, no, con lei è un problema che l'esame statistico penso di averlo dato 6-7 volte con un scarsissimo profitto, ma facciamo questo esempio, poi mi laureo con lei, sono molto bravo, lei mi fa fare il dottorato, mi segue eccetera eccetera, e lei mi immagina come come Delfino, come successore. Questa è una cosa che ha una sua legittimità, anche andrebbe in qualche modo, come dire, legalizzata, certi percorsi andrebbero fatti emergere.
Sì, allora diciamo,
è spinosissimo,
sono...
la domanda,
no, è spinosissimo. Allora, innanzitutto, diciamo, posso dare una risposta institutional, che è quella che già persone ben sopra di me, cioè la Camera ha appena licenziato un testo nuovo per il reclutamento, l'ha fatto mi sembra ieri addirittura, si è uscito proprio una cosa recentissima, adesso ovviamente devo andare credo anche al Senato, ma comunque dove praticamente hanno cercato anche di mettere dei correttivi soprattutto sul cosiddetto preruolo, no? Che crea tutta una serie di grossa fette di precariato. Ovviamente adesso bisogna vedere per bene com'è questo dispositivo, perché come sapete bene i dispositivi delle volte si dimenticano delle situazioni in cui siamo e quindi il famoso transitorio viene gestito male. Però ecco, sul reclutamento io mi auguro che la ministra Messa abbia voglia di discuterne insieme con i rettori per poter valutare se effettivamente si possono attuare delle modifiche che vadano ovviamente nel senso che dite voi. Devo però, se mi concede un minuto, volevo anche dire però che la mia migliore soddisfazione, io non ho nessun allievo fra virgolette, la mia migliore soddisfazione è quella di vederli sparsi anche più bravi, che hanno raggiunto vette migliori delle mie. Questa credo che sia la cosa più bella che un diciamo così, che un docente possa osservare.
Le rivolgiamo un invito che in realtà in questi giorni le è stato anche mandato per mail, ci dicono gli studenti, ma domani c'è una giornata al Polo di Novoli promossa dal collettivo Annuendo, una riappropriazione degli spazi con varie iniziative. Innanzitutto, come giudica queste iniziative che hanno bisogno di una fisicità anche dal punto di vista universitario, che è sintomatica rispetto alla gestione pandemica che abbiamo avuto anche sul fronte degli studi, se parteciperà, se farà un'incursione, se darà insomma un suo contributo?
Allora, hanno perfettamente ragione, io ero quasi sull'orlo di rispondere ieri sera tardi perché ho visto le mail molto tardi, ho detto adesso le risponderò oggi. Allora, io purtroppo il 17 ho tutta una serie di impegni che non mi consentono di essere lì, però se riuscissi a fare, come ha detto lei, un'incursione, farò un'incursione e per vedere soprattutto, ecco, io mi auguro soprattutto che ci sia anche un forte senso di responsabilità degli studenti, perché credo che l'università vada vissuta e loro giustamente devono viverla anche negli spazi fisici, ma che ci debba essere un'attenzione anche per, come dire, delle responsabilità di svolgere attività nel pieno, insomma, con attenzione particolare alle strutture e alle cose, perché sono anche loro, e questo è il punto.
Sono parte attiva anche loro, e ricordiamo che nella segnalazione dell'evento ribadiscono: il tutto si svolgerà con mascherine e le dovute precauzioni, autotuteliamoci, questo è importante sottolinearlo. Oggi è l'avvio dell'esame di maturità per tantissimi Vero. Studenti anche in Toscana, oltre 30.000 giovani, una prospettiva che porterà per molti di loro anche all'approdo, al primo anno dell'università. Cosa si sente di dire a questi ragazzi che attraverso saranno un'estate in qualche modo strana, frutto di un percorso che insomma abbiamo prima sottolineato, di alternanza, di didattica in presenza e a distanza, un esame che è solo orale, non scritto, e come arriveranno all'università, cosa si sente di dire? Per quelli che faranno l'università, ma anche per quelli che comunque non sceglieranno questo percorso di formazione e che però avranno altre possibilità, insomma, di costruirsi un proprio percorso lavorativo, professionale.
Ma io il consiglio che do è soprattutto informarsi, prendetevi questo tempo per pensare, informarvi, perché è estremamente importante la scelta che si va a fare dopo, qualunque sia la scelta, però ecco, prendetevi questo tempo per conoscere un po' se stessi e quello che effettivamente si vuole fare, è importantissimo, perché dopo cambiare in corsa si può, per l'amor del cielo, però può comportare anche, non so, perdite di tempo. Invece adesso, visto che avranno tempo, avranno anche la mente sgombra, e poi soprattutto anche molta fiducia dell'università, e quindi di aspetto volentieri in presenza.
Ma lo sai che noi stiamo facendo gli open day radiofonici, cioè con alcuni corsi facciamo l'open day sia alla radio sia su Facebook, okay, per raggiungere gli studenti, sta funzionando molto bene. Le chiediamo la rivoluzione, ovviamente, perché meno non ci accontentiamo. Stamattina avevamo il primario del pronto soccorso di Torre Galli di San Giovanni Dio di Firenze che ha detto: io posso essere un ottimo medico e non sapere quando è nato Napoleone.
Sì.
Lo togliamo questo numero chiuso a medicina?
Ma il numero chiuso di medicina, come sapete, è nazionale.
Sì, proprio, ovviamente.
E quindi niente, bisogna lavorare anche a livello del ministero per cercare di trovare la facilitazione anche.
Ma le sembra interessante oppure le sembra una cosa, come dire, fuori luogo? La mia è una domanda politica, è chiaro,
sì,
che non avrei potere.
Non ho il potere. Allora, guardi, è una cosa che si discute in tutte le salse. Io quando ho avuto il tempo, ho avuto la fortuna di essere nel Consiglio Universitario Nazionale, quando al tempo si è discusso anche a quell'epoca. Il grosso problema è quello di riuscire anche a reggere un determinato impatto per poter garantire una formazione di grande qualità, perché non ci dimentichiamo che la professione del medico dopo va a impattare fortissimamente su uno degli elementi, sui diritti più elevati della salute del cittadino.
Ci sono gli esami in ogni caso, cioè io sono un somaro, vengo risospinto fuori dal sistema dopo 6 mesi.
Sì, però io vorrei darti il modo affinché tu possa formarti e diciamo non catalogarti semplicemente come un somaro, perché tu potresti essere anche un somaro perché non hai ricevuto una giusta formazione. Quindi c'è un po' da valutare tutte e due queste spinte.
È così. Un'ultima domanda.
Un'ultima domanda: noi in apertura non abbiamo elencato tutti gli importanti incarichi del suo percorso, ma le hanno permesso di approfondire vari aspetti: amministrativo, di ricerca, di didattica. Ecco, qual è stato l'aspetto che maggiormente l'ha spinta a decidere di candidarsi e di assumere poi questo ruolo?
Ma sì, soprattutto un senso un po' di restituzione, no? Alla fine io ho studiato tanto per fare questo e quindi mi sono messa in gioco per vedere di restituire qualche cosa anche al sistema che ho, insomma, che mi ha dato tanto, e quindi spero di restituire la stessa cosa.
Con il professor Cartei, alto docente Unifi, amministrativista, certo, discutevamo del come e del perché le persone non si vogliono più candidare a sindaco, perché è un onere e una responsabilità enorme, nessuno ti dice grazie, si guadagna 2 lire, eccetera, eccetera, eccetera. Forse lo stesso discorso anche per lei, quindi è proprio veramente un atto di generosità, probabilmente.
Sì, si vede che queste figure istituzionali ormai non hanno più, come dire, quest'altro elemento. Io non credo che l'elemento, diciamo così, economico sia quello importante, ma anche quello, insomma, di riconoscimento e di attenzione, perché effettivamente le responsabilità sono altissime.
Alessandra Petrucci, grazie per esserci venuta a trovare. Professoressa, grazie. La nuova rettrice in carica dal 1° di novembre. Buona giornata a lei. Grazie, Chiara.
Ricordo che la trasmissione integrale sarà riascoltabile tra poco anche in podcast su controradio.it.
E tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network, Mirko Groppolo. Poi il giornale radio di Popolare torna alle 12.30, subito dopo la nostra informazione regionale.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.